Vorrei parlarvi di due cose che mi hanno stupito in positivo e in negativo nell'ultimissimo periodo. Vorrei parlarvi di Naruto Ultimate Ninja Storm Connections, che per brevità chiameremo Naruto Connections durante il proseguio di questo episodio, e Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria, la prima stagione della serie TV live action Netflix che adatta il ormai celebre e classico cartone americano, appunto intitolato Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria. Mi hanno stupito in positivo e in negativo perché avevo delle aspettative. Avevo delle aspettative molto alte con riferimento a Naruto Connections e avevo delle aspettative medio-basse per quanto riguarda Avatar, la leggenda di Aang, mi pare sia questo il titolo scelto per la versione italiana della serie che trovate su Netflix. Aspettative totalmente ribaltate, poi alla prova dei fatti. Naruto Connections è un progetto nato storto, secondo me. Non si tratta di un brutto videogioco, anzi, si rifà in toto al combat system, al gameplay, anche proprio banalmente al comparto tecnico di una serie estremamente pregiata, lodevole e riuscita. Pertanto il gameplay, per qualcuno che magari non ha mai giocato un titolo della serie Ultimate Ninja Storm, non può che risultare gradevole, divertente, ben fatto, ai massimi livelli di ciò che ci si può attendere da un picchiaduro tie-in di manga e anime. Anzi, forse è il punto più alto mai raggiunto della serie, quindi non fraintendetemi, Naruto Connections, per una persona che magari appunto o non ha mai giocato o ha giocato pochi titoli della serie, può essere assolutamente un'epifania, una rivelazione, un gioco da 100 e passa ore. Per chi come me invece i giochi della serie li ha giocati tutti, compresi gli spin-off, risulta veramente un gioco stanco, un gioco che non doveva essere fatto così, un gioco che si riposa troppo su quanto già conquistato, tra virgolette, in termini di game design, dal capitolo precedente, che è il quarto, quindi il quarto numerato. Dopo ci sono anche altri capitoli spin-off che generalmente, insomma, per quello che vogliono fare, sperimentano un po' col gameplay. Questo Connections non è un titolo numerato, quindi ci può stare che non abbia esattamente le velleità e in qualche modo anche le aspettative che si porta dietro un titolo numerato, però ci sono alcuni elementi che mi hanno veramente deluso molto. Come è composto questo Naruto Connections? Ve ne avevo già parlato ancora all'epoca dell'annuncio, è un po' un mashup, cioè è un titolo che si rifà tantissimo al quarto, cioè letteralmente l'HUD della scelta dei personaggi, il roster dei personaggi è esattamente quello del quarto capitolo, cioè non hanno neanche tentato di cambiare il menu è proprio quello del quarto capitolo, da qua deriva un po' il mio fastidio, perché neanche lo sforzo dopo 7 anni dall'uscita del quarto capitolo di reinventare il roster dei personaggi, è proprio lo stesso identico menu. Quindi insomma, già qua un po' di pigrizia in Cyber Connect 2, che per carità stanno lavorando a Dragon Ball Z Kakarot, all'epoca almeno stavano lavorando a quello, quindi ci può stare che una parte consistente del team stesse lavorando a Kakarot, che io qua lo dico così sottovoce tra parentesi, sono usciti gli ultimi DLC, faccio particolare riferimento a quello dello scontro tra Goku e Piccolo nel 23° torneo Tenkaichi, e poi quello finale sulla conclusione di Dragon Ball Z, che sono secondo me dei DLC pregevoli, non lunghissimi, però insomma con del contenuto secondo me notevole, da qui insomma la dimostrazione che la gente in CyberConnect 2, se si mette d'impegno qualcosa di buono riesce a farlo, ecco. E invece con questo Naruto Connection si vede che hanno lavorato una parte minoritaria del team, ha lavorato a questo titolo e si è dovuta, forse per esigenze anche banalmente monetarie, appoggiare tantissimo sulle basi tecniche del quarto capitolo. Quindi abbiamo tutte le modalità in giocatore singolo, gli scontri semplici, gli scontri diretti, i tornei, le sopravvivenze, insomma esattamente come il quarto capitolo. E poi due modalità storia, una che è un po' un riassunto, un mashup delle boss fight e delle battaglie più memorabili dei quattro capitoli precedenti, e un'altra invece è una storia originale dedicata proprio all'universo narrativo di Boruto, che quindi è stato preso non tanto nel riepilogo narrativo delle saghe originali di Naruto, ma è stato preso solo come ambientazione, pretesto narrativo, per poi raccontare una storia completamente diversa. La vera modalità storia del titolo quindi sarebbe questa, quest'ultima qua, quindi quella dedicata proprio a Boruto, perché ha delle scene di intermezzo animate, ben fatte, ha una storia originale, quindi lo sforzo secondo me creativo è stato messo in questa seconda modalità, che fa acqua da tutte le parti. Insomma, anche questa cosa qua io l'ho vista come una scelta di ripiego, cioè non adattiamo le saghe uscite finora di Boruto, che sono veramente tante, cioè Boruto è finito cioè il manga è concluso, sta uscendo il seguito, True Blue Vortex, una cosa del genere, che adesso vogliamo disconoscerlo perché fa acqua da tutte le parti anche quello, non è un prodotto riuscito, lo possiamo fare, però esiste. Se tu un gioco me lo chiami Naruto X Boruto, tu Boruto me lo stai includendo, i personaggi ci sono quelli, e c'è una sorta di damnazio memoria nei confronti di Boruto, quindi bisogna metterlo per contratto, però mettiamo una storia che non c'entra niente, perché tanto quello originale fa comunque abbastanza ribrezzo, quindi insomma anche questo fa un po' ridere, insomma è un po' la cifra stilistica anche di questo gioco, quindi si prende il meglio dal passato innovando molto poco, quel minimo che basta. Per esempio in termini di combat system hanno deciso di aggiungere una seconda mossa speciale invece di dare la possibilità di lanciare degli shuriken potenziati con il chakra, come è sempre stato finora. Ecco, questa è l'unica innovazione di gameplay. Wow, incredibile. Hanno messo due mosse speciali invece che una, che prima invece era selezionabile. Quindi hanno tolto in un certo senso un elemento di personalizzazione del proprio personaggio, che ci sceglie di volta in volta di utilizzare. Nel quarto capitolo c'era una lista di mosse speciali da poter selezionare di volta in volta, e adesso non ci sono più, ci sono quelle due, basta, finito. Magari prima ce n'erano anche di più di due per lo stesso personaggio, adesso questa cosa qua è sparita. Quindi gameplay è rimasto quello, bene o male è rimasto quello. Nella modalità storia originale, quella di Boruto, è stata tolta del tutto l'esplorazione del villaggio, cioè è una sequenza di scene di intermezzo intervallate da combattimenti. Molto poco, la storia è poco interessante, insomma, nulla di sconvolgente, non è Shakespeare, e si vede proprio che c'è del cut content importante in questo titolo. Si vede che alcune sequenze, secondo me, erano intervallate non da altri dialoghi, ma banalmente dall'esplorazione del villaggio. Me la vuoi fare con camera fissa come nel terzo capitolo, come nel quarto capitolo, va bene, però fallo, cioè dammi un po', dammi qualche missione secondaria, dammi qualche interazione con dei personaggi, fammi un po' esplorare, fammi un po' capire come hai lavorato anche banalmente alla moderazione 3D dell'ambientazione, che c'è, che esiste, ci sono scene di intermezzo, e proprio secondo me si vede che alcune, vi ripeto, erano non nate per essere una dopo l'altra, ma intrevolate da qualche attività del giocatore che non c'è, quindi molto male. Poi ovviamente la qualità di talune scene è molto molto bella, cioè si vede che comunque la voglia di fare qualcosa di buono c'era, però purtroppo viene soffocata da questa pigrizia generale che innerva il titolo in sé, che risulta un po' paraculo. Anche la modalità storia, diciamo, classica, quindi il riassuntone di Naruto e Naruto Shippuden, risulta un po' goffo. È forse la cosa migliore di questo gioco, parliamoci chiaro, ma non perché il team ha deciso di rifare completamente queste battaglie, magari rendendole ancora più spettacolari, ancora più interattive, ancora più coinvolgenti, ma è bella perché hanno preso delle belle battaglie dei giochi precedenti e le hanno messe, hanno fatto copia e incolla e le hanno messe in questo. È un po' poco, sono tante, certo, ci sono anche delle sfide interne, è comunque interessante giocarle, ti porta via quelle 2-3 ore, anche 4, diciamo così, di sano divertimento, però non è materiale originale, è materiale vecchio infilato in questo gioco. Quindi c'è, e sono anche qua battaglie conseguenziali senza neanche scene di intermezzo degne di nota, perché sono dei frame dell'anime. Insomma, io capisco tutto, però anche uno dei giochi spin-off precedenti, che era Generations, peraltro il primo che ho giocato, il primo su cui ho messo le mani in generale della serie, io mi ricordo c'era anche qua una modalità storia con le scene, con i frame dell'anime, per carità, tutto quello che volete, però non era un semplice riassuntino, andava, proseguiva comunque la storia, capito? Cioè c'era qualcosa di nuovo. Qui invece no, c'è niente di nuovo, c'è una storia originale che è poco interessante e basta. E il resto è tutto quanto preso dai giochi precedenti. Il menu è quello del gioco precedente, il roster è quello del gioco precedente, e le boss fight sono esattamente quelle, cioè non cambia veramente nulla. Quindi da appassionato della serie dico che è grande illusione, da invece giocatore in generale dico caspita, questo gioco è una bomba, perché è comunque molto divertente da giocare. Quindi lo consiglio o non lo consiglio? Dipende. Se siete da sempre appassionati, comunque alla fine finirete per comprarlo, quindi fatelo, magari scontato, perché insomma a prezzo pieno veramente si fa un po' fatica se si hanno sulle spalle i 6 giochi precedenti, insomma diventa impegnativo secondo me giustificare una spesa del genere. Pertanto per chi è già appassionato io consiglio di prenderlo con una buona scontistica, come ho fatto io peraltro, e mentre per tutti, e ovviamente non aspettatevi la rivoluzione copernicana, non c'è niente di nuovo in questo gioco, c'è tutto ciò che di buono c'era in quello precedente con qualche piccolo aggiustamento, ma neanche così tanto, perché se poi si va a scavare l'online questo gioco è completamente rotto, ha un bilanciamento che non esiste, si possono eliminare con grande facilità i propri avversari online sfruttando dei difetti macroscopici di gameplay che l'IA non sfrutta, ma un giocatore smaliziato invece sì. Quindi non esiste alcun tipo di competitività online, non c'è niente di realmente bilanciato in questo gioco, il gameplay fa acqua da tutte le parti se lo si va a vedere in ottica competitiva, quindi neanche quello può essere salvato secondo me. È veramente vergognoso da questo punto di vista. I giochi precedenti forse erano un po' più bilanciati, un po' meno rompibili da un punto di vista del combat system e della concatenazione infinita di combo. Peraltro in questo gioco il chakra si autoricarica lentamente, ovviamente, però si autoricarica, quindi veramente si possono concatenare combo come se piovessero, e peraltro con delle finestre di invulnerabilità quasi inesistenti, quindi si può veramente demolire l'avversario online. Quindi non aspettatevi una rivoluzione copernicana, giocatevelo offline, mio consiglio personale spassionato, e godetevelo semplicemente per quello che è, un greatest hits, un best of dei giochi precedenti, con dei personaggi nuovi, per carità, è vero, ci sono i personaggi dedicati a Boruto, per l'amor del cielo, c'è Naruto modalità Barione, c'è il nuovo Sasuke, ci sono i nuovi nemici, che alcuni sono anche interessanti, c'è Inshinki, ce ne sono tanti, però vale un prezzo pieno per uno che ha già tutti i giochi precedenti? Secondo me no, ok? Per chi invece non ha mai giocato un gioco della serie Ultimate Ninja Storm, questa qua è la rivoluzione copernicana per davvero, perché avete un'incredibile enciclopedia di Naruto, che vi darà un gran gusto nel giocarlo. Ci sono due modalità storia, la seconda, quella originale, potete anche far finta che non esista, ma l'altra invece, per chi non ha mai giocato un titolo della serie, può essere interessante perché avete tutte le migliori boss fight, non proprio tutte, ce ne sono secondo me che meritavano di essere messe, ma non importa. Ci sono moltissime delle boss fight più interessanti e delle battaglie in generale più belle, più iconiche dei giochi precedenti, con un sistema di combattimento rinnovato, più fresco, più moderno, che funziona meglio rispetto a quelli passati, che vi darà del gran gusto nel giocarlo. Poi se vi andate a spulciare le altre modalità single player, anche banalmente lo scontro libero, secondo me quelle 60, 70, 100 ore, 150 ore ve le fate senza neanche pensarci, perché veramente la qualità del gameplay è comunque molto alta, del combat system è comunque molto alta. Quindi questo è il titolo che mi ha un po' deluso, diciamo, del periodo. Ce n'è un altro che invece mi ha colpito in positivo. Vi dicevo prima, non parliamo più di videogiochi, ma di serie TV, live action. Avatar, la leggenda di Aang, dipende un po' dalla pronuncia che si vuole adottare, o banalmente Avatar, l'ultimo dominatore dell'aria. Premessa, non ho mai visto la serie animata originale, non conosco, la sto recuperando adesso perché sta su Netflix, ma io non ho mai visto Avatar The Last Airbender in originale. È una serie animata, un cartone animato, come vi dicevo prima, statunitense, è uscito 10-15 anni fa circa per Nickelodeon, e non lo conoscevo, o meglio, sapevo della sua esistenza, ma non mi ero mai imbattuto nella serie facendo zapping da ragazzino in televisione, quindi avevo visto se no mezza puntata. All'annuncio del live action sono rimasto molto tiepido, perché appunto, non essendo appassionato della serie originale, non avevo quell'aggancio emotivo, anche banalmente di interesse, che invece molte altre persone avevano, perché magari avevano già visto per intero le 3 stagioni originali del cartone animato. Quindi una volta premuto play su Netflix non avevo nessun tipo di aspettativa, ero molto, anzi, vedendo la locandina, vedendo il trailer, uno dei trailer, mi ero detto, bah, non mi sembra esattamente esaltante, mi aveva fatto quell'effetto One Piece, nel senso di dire, sì, interessante il setting, però la realizzazione tecnica fa veramente acqua. Quindi aspettative molto molto basse, se non tendenti allo zero o sotto zero. Vedo la prima puntata e dico, caspita, questa serie ha un ritmo incredibile. Vedo la seconda, vedo la terza, mi convinco sempre di più di aver scovato una perla, perché al termine della visione di questa prima stagione di Avatar, la leggenda di Aang, o l'ultimo dominatore dell'aria, sono rimasto veramente entusiasta. Non vedevo l'ora di scoprire il cartone originale, perché volevo sapere come andava avanti la storia. Di cosa parla questo Avatar, la leggenda di Aang? Parla di un mondo in guerra, un mondo che non è il nostro, un mondo fantastico, in cui esistono 4 nazioni, una per ciascun elemento, quindi fuoco, acqua, aria e terra. E parla di come il regno del fuoco, la nazione del fuoco meglio, stia cercando di conquistare tutte le altre, rompendo questo equilibrio che c'è sempre stato e che viene di generazione in generazione mantenuto dall'Avatar, che è l'unico essere umano, l'unica persona in grado di controllare tutti e 4 gli elementi. Ovviamente gli abitanti di ciascuna nazione possono controllare l'elemento che contraddistingue quella nazione, non tutti e 4, mentre l'Avatar è questo personaggio incredibile, praticamente onnipotente, capace di controllarli tutti. A seguito di varie vicissitudini si perde completamente di vista l'Avatar della attuale generazione, e quindi la nazione del fuoco può fare un po' quello che vuole, non c'è nessuno in grado di fermarla, l'unico sarebbe appunto l'Avatar. Noi ovviamente seguiamo le vicende dell'Avatar perduto, che parte per questo viaggio incredibile, leggendario, alla ricerca del suo ruolo fondamentalmente, alla ricerca della forza, per potersi allenare, per poter conoscere le altre nazioni e per poter fermare la Nazione del Fuoco. Il suo obiettivo è fermare la Nazione del Fuoco. L'avatar è un ragazzino, ibernato per 100 anni, un ragazzino di 12 anni che invece ne ha più di 100, che appunto scopre com'è il mondo oggigiorno, quindi con la Nazione del Fuoco che sta facendo il bello e il cattivo tempo. Il setting è molto semplice, quindi molto semplice: ci sono 4 nazioni, ce n'è una che è cattiva, tu sei l'eroe che deve sconfiggerla, punto, non c'è nient'altro. Ok, ci sono i personaggi, ovviamente ciascun personaggio per ciascuna nazione, il gruppo del protagonista è secondo me molto ben amalgamato, ci sono 3 personaggi che secondo me hanno una bellissima alchimia, quindi Aang insieme ai corrispettivi, diciamo, nostrani degli Inuit, che sono i dominatori, o meglio, degli abitanti del villaggio dell'acqua, e uno solo dei quali è un dominatore dell'acqua, peraltro, perché si sta un po' perdendo nel villaggio di appartenenza questa tradizione dei dominatori dell'acqua. Quindi questo gruppo, un po' scalmanato, parte alla ricerca, o meglio, parte in questa missione profetica quasi dell'avatar contro la Nazione del Fuoco. In questo viaggio, in questo pellegrinaggio, ovviamente si imbatteranno in varie vicende, in vari personaggi, in vari nemici, che un po' alla volta faranno crescere il protagonista, che per quanto abbia 112 anni ha ovviamente la mentalità e il corpo, le fattezze e l'esperienza di un ragazzino di 12. Quindi questa è una serie, secondo me, questa è una storia che basa il suo successo sulla semplicità, sull'immediatezza, sulla leggerezza di una trama che funziona proprio perché non mette troppa carne al fuoco. I personaggi sono molto bidimensionali, tutti quanti. C'è l'avatar, che è giovanissimo, sì, non ha molta esperienza, ma in realtà è quello che vede più lontano degli altri, è quello che ammette la sua ignoranza e quindi va a cercare aiuto dagli avatar precedenti, per esempio, e quindi è una persona a modo suo molto saggia, perché sa di essere giovane, sa di non essere pronto ad affrontare la Nazione del Fuoco, e quindi si, con grande umiltà, chiede aiuto a chiunque, banalmente a chiunque lui veda, a qualunque soggetto lui riconosca, a cui riconosca della saggezza, lui chiede cosa devo fare, come funziona, agli avatar precedenti ha proprio questo atteggiamento molto, molto umile, perché non è il protagonista dura tutto d'un pezzo, ha comunque vissuto delle tragedie, perché non si rimane congelati per 100 anni per caso, e quindi lui con grande onestà e umiltà chiede supporto. Quindi insomma è una serie che, oppure per esempio i personaggi della Nazione del Fuoco sono quelli cattivi, ma non tutti sono cattivi, quindi anche qua c'è un po' questa sindrome da serpe verde, in cui la casa dei serpe verde è quella nefasta, ma c'è qualche mosca bianca su cui si può creare una storia interessante. È la stessa cosa anche in questa serie, quindi capite che gioca molto su archetipi e su personaggi già visti, magari in salsa diversa, però non si sbilancia troppo dall'archetipo tradizionale del viaggio dell'eroe. È così, è molto viaggio dell'eroe, e mi ricorda molto peraltro la semplicità che soprattutto all'inizio aveva Dragon Ball, quindi questa leggerezza contornata da momenti drammatici che però non sono mai davvero troppo drammatici, cioè comunque si tiene un registro molto 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 coinvolgente, molto tranquillo, molto gioviale, e anche banalmente con dell'azione non mai troppo cruenta. Insomma, si tiene questo registro, secondo me, molto coinvolgente, che non complica mai troppo le cose. Questa è una serie, secondo me, molto molto tranquilla, o meglio, più che tranquilla, molto godibile, appassionante, con un buon ritmo, con delle coreografie di combattimento che sono, secondo me, incredibili. Cioè, questo dà veramente... questa serie, questa prima stagione almeno, insegna ai produttori di One Piece come si fanno degli scontri con superpoteri, perché di fatto questo sono, insomma, controllano gli elementi, possono sparare palle di fuoco, quindi ecco, insegna ai produttori e a chi sta dietro il reparto tecnico di One Piece come si fanno degli scontri fatti bene con questi presupposti qua, che non è così scontato, anche perché questo è il grande paradosso di Avatar. Come era il grande paradosso di One Piece, il comparto tecnico fa acqua da tutte le parti, nel senso che le scene in green screen, che sono il 99% delle cose che si vedono, si vede che sono in green screen, si vede che sono finte, sono pacificamente finte, ok? Cioè, non ci provano neanche. Hanno probabilmente un budget talmente basso per poter fare tutto quello che hanno in testa, che lo fanno lo stesso. Si vede che fa schifo, si vede che la computer grafica fa veramente ribrezzo. Nonostante questo, nonostante questa lacuna grave, incredibile, proprio palese, pacifica, nessuno cerca neanche di coprirla, come in One Piece, esattamente come in One Piece, nonostante questo ci si passa sopra. È finto, è fatto male, è tecnicamente da buttare questa roba, eppure è godibilissima, è preziosa questa prima stagione, è preziosissima questa serie, perché è divertente, coinvolgente, appassionante, pur nei difetti che ci sono, ve lo ripeto, nessuno cerca di coprirli, anzi diventano un punto di forza quasi, per questo la metto come continuità, proprio la metto in continuazione con One Piece, che aveva nel, diciamo, come punto debole più eclatante proprio il reparto tecnico, oltre alle alcune scelte di trama, ma questo non ci addentriamo, ci ho già dedicato troppo tempo. Però ecco, Avatar, pur avendo queste lacune, risulta, secondo me, incredibilmente appassionante. Peraltro, ho iniziato a vedere la prima stagione del cartone e vi devo dire, anche da un punto di vista della fedeltà all'opera originale, che non è un fattore determinante per la buona riuscita della serie oppure no, però è comunque un fattore da tenere in considerazione, fa un ottimo lavoro, nel senso che la trama è quella. Faccio di nuovo il paragone con One Piece. Non è come in One Piece, dove la trama viene, essendo comunque molto più vasta, stiamo parlando di due opere completamente diverse, però per farvi capire, in One Piece della trama originale Netflix se ne sbatte proprio pacificamente, senza alcun tipo di remore, senza alcun tipo di problema. La trama originale di One Piece per i produttori è quasi carta straccia. Nonostante questo, il risultato è comunque lodevole, perché insomma devono adattare un'opera che ha una storia molto complessa, specie nel proseguio, però loro già si complicano la vita all'inizio, ma non importa. In Avatar le cose sono diverse, perché la trama è molto più semplice, molto più lineare, vi dicevo, molto più equilibrata, e quindi l'adattamento risulta anche più semplice per alcuni aspetti, perché appunto gli eventi sono di meno, e è vero c'è qualche taglio rispetto alla prima stagione, però niente di così sconvolgente, niente di così impattante, la trama è comunque quella, quindi sono rimasti molto fedeli alla traccia originale, pur, vi ripeto, con qualche guizzo creativo che ci sta, perché sono persone diverse che lavorano sulla stessa storia, nonostante il creatore sia comunque il medesimo, però poi operativamente le altre persone che lavorano sulla serie non sono le stesse che hanno lavorato ovviamente al cartone animato. Quindi un buon livello di fedeltà, una buona dose di originalità, un buonissimo adattamento che fa il suo lavoro, lo fa bene, divertente, coinvolgente, semplice, pulito, schietto, senza fronzoli, conscio dei suoi limiti, ma nonostante questo incredibilmente appassionante. Quindi io vi consiglio francamente di vedere Avatar, la leggenda di Aang, su Netflix, la prima stagione, poi magari recuperate anche la serie animata, come peraltro sto facendo io, perché sono molto curioso di sapere come finisce la storia, e ovviamente poi continuerò a vedere anche le stagioni del cartone, perché non è, o meglio della serie live action, perché ovviamente non è concluso qui, sono già state annunciate le ultime due stagioni, quindi la seconda e la terza, quindi Avatar sicuramente avrà una sua conclusione anche sul versante live action. Questo è quanto, questa è la puntata che volevo proporvi oggi. Due argomenti: Naruto Connections, una piccola grande delusione, e Avatar, una scoperta che francamente non mi aspettavo, non gli avrei dato neanche 5 centesimi. Basta, concedetto, fatemi sapere cosa ne pensate. Potete valutare il podcast su Spotify con le stelline, anche su Apple Podcast, se vi va. Potete seguire le mie vicende sui link social che trovate in descrizione, potete farlo liberamente se vi va, anche perché lascio spesso e volentieri qualche piccola anticipazione relativa agli argomenti del podcast. Basta, concedetto, di nuovo grazie dell'ascolto e alla prossima.